Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di domenica 28 luglio 2024, in occasione della Santa Messa nella 17ª domenica del tempo ordinario nell'anno liturgico B, presieduta dal Vescovo Emerito Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giampaolo Crepaldi e concelebrata con il Rettore Padre Luigi Moro, presso il Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Montegrisa a Trieste.
Pace e bene a voi tutti. Oggi ci celebra la Santa Messa ricordando i nonni. Si può ricevere anche l'indulgenza plenaria per i nonni e anche gli altri, con le debite condizioni. Essere in grazia di Dio, la confessione, la comunione, una preghiera per il Santo Padre la faremo alla fine, il Padre nostro nel contesto della Messa sarà recitato, così pure anche il Credo. Quindi questa è una giornata speciale, la quarta giornata dei nonni. E qua mi sembra che tanti di loro sono nonni, nonni, anche bisnonni ho saputo, anche dei bisnonni. In questa Santa Messa raccoglieremo poi le promesse che si sono scambiati il giorno del matrimonio, Lelio e Graziella, qui presente, che fanno i 50 anni di matrimonio. Una data importantissima, merita veramente un applauso anche a questi sposi. Poi, al termine della messa, il sacerdote, io, scenderò e farò il battesimo di Giorgio Gambardella Apollo, se non vado errato, ecco che sono qui, il papà, la mamma, e anche il padrino e la madrina, insieme con il loro bambino. Allora scenderemo e raccoglieremo questo desiderio dei genitori di offrire il Signore, di offrire Gesù a Giorgio e di inserirlo nella Chiesa. Perché questa è anche, in questa celebrazione, proprio si inserisce dentro la Chiesa il bambino.
Thank you. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Il secondo libro dei re. In quei giorni da Baal Salisà venne un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Egli replicò: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Perché così dice il Signore. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e fecero avanzare secondo la parola del Signore. Parola di Dio.
Apri la tua mano, Signore, e salvia ogni vivente.
Apri la tua mano, Signore, e salvia ogni vivente.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Apri la tua mano, Signore, e salvia ogni vivente.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comperare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Parola del Signore.
Carissimi fratelli e sorelle, come è già stato annunciato, quest'oggi qui nella nostra assemblea abbiamo l'occasione, che giorno è molto bella, molto opportuna anche per certi versi, di ricordare tre espressioni o tre dimensioni della vita cristiana. Dopo la Santa Messa faremo il battesimo di un bambino. E questo? O quell'altro? È questo, di Giorgio. Faremo anche il rinnovo delle promesse matrimoniali in occasione di un 50° anniversario di un matrimonio, siete voi, eccoci. E poi anche ricorderemo quello che viene ricordato in tutta la Chiesa universale come la festa dei nonni. Vedete, in una comunità cristiana tutte le dimensioni della vita vengono valorizzate e acquistano un grande significato. Leggevo proprio questa settimana un libro. A un certo punto l'autore del libro si sofferma su questa domanda: chi è il cristiano? E dà anche la risposta molto pertinente. Il cristiano è colui che crede in Gesù Cristo, cioè in un uomo che è morto, sepolto, ma che lui ritiene che sia vivo, risorto. Tutto questo che avviene all'interno della comunità cristiana avviene perché questa comunità è legata a Cristo, che non ritiene questa comunità come così una persona morta, ma una persona viva. Il Dio vivo è presente e con la sua risurrezione e la sua vita continua a rendere viva e animare la nostra fede, la nostra appartenenza e la nostra vita. E quindi è attorno a Cristo e con Cristo e in Cristo che tutto quello che caratterizza la nostra comunità avviene. Il battesimo è il primo sacramento. Verrà battezzato Giorgio. E che significa il battesimo? Significa che la vita di Giorgio, attraverso la decisione dei suoi genitori, viene da questo momento collegata a Cristo. Ed essendo collegata con Cristo, con il suo Vangelo, con la sua persona, con il suo spirito, con tutto quello che significa essere legati a Cristo, da questo momento lui entra a far parte della comunità cristiana. Entra e appartiene alla Chiesa. Ecco il significato bellissimo e straordinario del battesimo. C'è un momento veramente molto bello, anzi sono due i momenti, anzi tre i momenti molto belli nella liturgia del sacramento del battesimo. E quando si versa l'acqua è segno di purificazione, perché viene tolto tutto il male che potrebbe investire questo bambino, ma l'acqua è segno anche di vita ed è il segno del Cristo che vivifica l'anima di questo bambino e viene battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, segnato dal nostro Dio. Poi a un certo punto gli si mette addosso una vestina bianca, è una nuova creatura, con il battesimo diventa nuovo, e gli si mette questa veste bianca, è un piccolo segno, ma anche molto significativo. E poi i genitori vengono alla fine e prendono dal cielo pasquale, vedete che è già illuminato là, che viene acceso durante il sabato santo nella veglia pasquale e che significa che Cristo è la nostra luce, con una candela i genitori vanno a accendere la loro candela al cielo pasquale, è come se che con il battesimo Cristo diventa la luce di quel bambino. Vedete quanti significati belli e significativi attorno al battesimo. Poi abbiamo il 50° di matrimonio. Una bella tappa, eh? È una bella tappa. Quante cose in 50 anni, eh? Quante cose! Io mi ricordo il 50° del mio sacerdozio, quante cose! E momenti belli, e momenti difficili, e momenti complicati, e momenti di esaltazione, insomma. Ma è l'occasione anche per ripensare, e voi ripeterete le promesse di quel giorno, ripensare anche il valore del matrimonio e del matrimonio cristiano. Qual è il valore e qual è il significato? È che ci si sposa nel nome del Signore è un amore benedetto da Dio. Non è una convivenza, è un amore vissuto alla presenza di Dio. Questo è il significato profondo del matrimonio cristiano. E quindi un amore per sempre, perché gli atti di Dio sono atti caratterizzati dal per sempre, per sempre. Quando ci si pone di fronte a Dio, bisogna essere ben consapevoli di quello che si fa. Al giorno d'oggi, sa, un giorno mi piaci, un altro giorno non mi piaci, un altro giorno qua, un giorno d'oggi, matrimonio, tutte convivenze, tutte. Non c'è nessuna responsabilità, nessun senso di impegno profondo, è per sempre, è indissolubile ed è fecondo. E voi rinnovate questo, e lo rinnovate all'interno di questa comunità. Appartenere alla comunità cristiana vuol dire vivere questi valori. Al giorno d'oggi sono poco di moda, ma sono i valori alla fine che reggono la vita e rendono seria e bella la vita. Arrivare a 50 anni e aver vissuto cristianamente il proprio matrimonio vuol dire arrivare a un giorno in cui, con animo grato, ci apriamo al Signore e gli diciamo: grazie Signore che ci siamo sposati nel Tuo nome e nella forza del Tuo amore. E poi oggi c'è anche la festa dei nonni. Ha detto padre Luigi: vi sono molti nonni qua dentro. Voi siete nonni? Eh? Ah, eccoli qua. Dove sono? Ah, là, sono i nonni. È molto interessante che la Chiesa valorizza tutti. La Chiesa valorizza anche i nonni. Vuol dire che la Chiesa valorizza le relazioni all'interno della famiglia, che devono essere sempre relazioni buone e sane. Soprattutto le generazioni, le relazioni tra le generazioni. Al giorno d'oggi, sa, delle volte tra la generazione di genitori e quelli di figli, fuoco e fiamme. Provate a immaginare tra la generazione dei nipoti e quelli dei nonni, delle volte. E invece, nella prospettiva cristiana, le relazioni, soprattutto tra le generazioni, devono essere belle, semplici, feconde, affettuose e arrivare ad essere un momento di crescita per tutti, per tutti. Purtroppo, e io ne ho prova, ed è una prova dolorosa e per certi versi anche sconcertante. Qualche volta i genitori impediscono ai nipoti di incontrare i nonni. E non è un caso isolato. Per un motivo, per un altro, per beghe, per questo, per quest'altro. In una vita, in un'anima, in una mente ben educata invece, questa apertura e questa relazione tra generazioni è una cosa assolutamente significativa e importante. Ecco, cari fedeli, cari fratelli e sorelle, vedete quanto è bello appartenere alla comunità cristiana e vivere oggi come comunità cristiana questi tre momenti particolari: l'ingresso e l'ingresso nella Chiesa di un bambino di Giorgio, il rinnovare nella Chiesa le promesse matrimoniali fatte 50 anni fa e valorizzare il matrimonio, e nello stesso tempo prendere coscienza di quanto importante siano le relazioni affettuose all'interno delle generazioni familiari, proprio per il bene di tutti. È tutto nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, perché tutto funziona nella Chiesa quando tutto parte da Lui e alla fine arriva a Lui, a nostro Signore Gesù Cristo.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'eco di Fatima in Italia, il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa, la spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.